Salve popolo di Jess Radio, bentrovati con la nuova puntata di Formula One After Race. Siamo arrivati al Gran Premio di Arabia Saudita e come ogni settimana il sottoscritto Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli vi faranno l'analisi di quanto è successo durante tutta la settimana di gara. Bentrovato Simon.
Ciao Daniel, un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori.
E allora, abbiamo visto cosa è successo in questa seconda settimana di gara a Jeddah, in quello dell'Arabia Saudita. Abbiamo sperato, avevamo chiuso la puntata precedente con l'augurio di poter vedere una Ferrari vittoriosa e così non è stato, anzi, tutt'altro. Quindi andiamo per gradi. Intanto diciamo come è finita la gara, con la vittoria di Sergio Perez davanti a Verstappen, che ha recuperato dalla quindicesima posizione fino al secondo posto. Terzo gradino del podio invece ad Alonso. Prima gliel'hanno tolto, poi gliel'hanno ridato, ma adesso lo vedremo anche durante la trasmissione, ne parleremo. Poi sono arrivate le Mercedes. E poi le Ferrari. Stroll non è arrivato davanti a noi solo perché si è ritirato. Ecco, comunque, a prescindere da questo, le Ferrari discreta qualifica con Leclerc, che aveva addirittura fatto la seconda prestazione, che poi è stata tolta perché doveva scontare le 10 posizioni in griglia, perché al secondo Gran Premio noi già abbiamo dovuto sostituire delle parti del motore. E quindi ci sono state le penalità che ci sono valse queste 10 posizioni in griglia di partenza. E poi invece il quinto posto, che è diventato quarto di Sainz, e che però ha chiuso al sesto posto poi la gara, settimo Leclerc. Ok, parla tu, Simon, perché io onestamente già mi
Sì.
sono fatto abbastanza il sangue acido durante tutto il Gran Premio.
Volendo da appassionato di corse, uno è sangue amaro, può anche esserselo fatto per un altro motivo, cioè quello di aver visto un Verstappen che praticamente andava a fare la spesa. Mi spiego meglio. Quando è iniziata la sua rimonta, sembrava veramente stesse guidando, non dico un'utilitaria, ma abbastanza simile. Risaliva con troppa più facilità, specialmente poi nei momenti in cui aveva la possibilità di attaccare il DRS, tra l'altro molto spesso segnalato da Marc Chenet in quel di Sky. In effetti la Red Bull, quando può attivare il DRS, fa paura, ma anche senza DRS fa più paura. Ci ha provato Alonso a metterli dietro, però la Red Bull è oggettivamente in questo momento, e facciamo un parallelismo con quello che è avvenuto venerdì sera, la Toyota della situazione. Solo che se da un lato nel WEC la giustifica c'è, qua in Formula 1 sembra veramente che tutti quanti abbiano dormito durante l'inverno e solo Red Bull ha migliorato la perfezione che già aveva l'anno scorso. Solo che l'anno scorso era il primo anno per tutti, quest'anno è solo il secondo anno per Red Bull, tutti gli altri sono ancora al primo.
Oggettivamente, allora, intanto, visto che hai già nominato il WEC, diciamo che questa settimana è cominciato anche il campionato Endurance, appunto, il WEC. La Ferrari è tornata nelle Hypercar, abbiamo conquistato un podio con uno dei nostri equipaggi, perché purtroppo quello che era partito in pole position, dove c'è Antonio Fuoco, invece ha avuto un problema, un incidente durante la gara che gli ha fatto perdere delle posizioni. Prima e seconda sono arrivate le Toyota, terza la Ferrari e quinta l'altra Ferrari. Comunque questo è un esordio che ci fa ben sperare, vista anche la pole position che abbiamo fatto durante le qualifiche. È comunque una scuderia che si è detta fiduciosa, e anche da quello che abbiamo visto in gara nella 8 ore di Sebring è stata oggettivamente performante la macchina. Quindi speriamo bene, a differenza di una Peugeot che già dopo i primi due giri con una delle due macchine era praticamente fuori gara. A prescindere da questo, torniamo invece in Formula 1. Come ha detto Simon, oggettivamente la Red Bull fa un altro sport, stanno dominando ad occhi chiusi. Primo posto meritato per Perez. Verstappen, come avevo previsto nel mio piccolo, ha rimontato fino a un minimo alla seconda posizione. Alonso con l'Aston Martin è l'unico che sembra in grado di poter dare un po' di fastidio, no, ma nemmeno di competere a pari merito. Perché se Alonso avesse una Red Bull tra le mani, era lì che lottava per il primo posto con Perez e con Verstappen. non sarebbe arrivato a un tot di secondi di ritardo dalle Red Bull. Ha comunque la seconda macchina più veloce del lotto in questo momento. E poi Mercedes e Ferrari, con la Mercedes che sembra essere un pochettino più veloce di noi sul passo gara, altrimenti non ci avrebbe superato durante il Gran Premio, e che già sembra poter portare delle innovazioni sullo sviluppo della macchina del 2023 a Imola, mentre per la Ferrari non se ne parla, tranne che di sistemare i problemi che già ci sono sulla monoposto con le penalizzazioni. Quindi abbiamo una situazione in Ferrari che al momento non dico che sia drammatica, ma di sicuro abbiamo fatto due passi indietro rispetto a quello che eravamo come valore dell'anno scorso, che era una scuderia che è partita, che addirittura sembrava poter vincere il mondiale, poi siamo arrivati secondi, va bene, ma fino a metà campionato ce la siamo giocata con la Red Bull, che poi ci ha staccato e addio. Adesso, onestamente, voi vi ricordate, io ho sempre parlato di una dirigenza Ferrari che doveva cambiare, non mi faceva saltare di gioia Binotto come team principal. Qualcuno mi potrebbe dire, quindi adesso sei contento che non c'è più lui? Fino a un certo punto preferivo qualcun altro al suo posto, oggettivamente, con tutto il rispetto per Frederic Vasseur, che chiaramente è uno preparato per stare lì, ma io avrei voluto qualcun altro alla guida della Ferrari, anche perché oggettivamente non mi è piaciuto come ha guidato l'Alfa Romeo negli anni precedenti. Detto questo, speriamo che Vasseur mi possa zittire e che faccia migliorare e progredire la Ferrari, se non da lottare per il titolo, perlomeno ritornare ad essere la seconda forza del mondiale. Perché comunque poi, parliamoci chiaro, tutto il Gran Premio è stato vissuto nei primi giri, dopo di che c'è stata una safety car praticamente inutile, perché con l'uscita di pista della Williams non c'era assolutamente bisogno della safety, scusate, dell'Aston Martin di Stroll, non c'era assolutamente bisogno della safety car, perché era in una posizione tranquilla, bastava mettere una virtual al limite per maggiore sicurezza, ma comunque. E poi, ok, detto questo, io vorrei dire che vorrei segnalare il fatto che continuano a esserci incongruenze nella direzione di gara. Ne ha fatto le spese l'anno scorso Michael Masi, se vi ricordate, che da noi anche criticato, soprattutto per il finale del Mondiale 2021, in cui ha mercanteggiato nell'ultima gara con Red Bull e con Mercedes sulle decisioni da prendere in pista per le regolarità che si erano realizzate, ma non mi sembra che la situazione adesso sia molto migliorata, nel senso che viene data una penalità, per carità, per quanto esagerata anche giusta, ad Alonso, con 5 secondi di penalità perché è partito con le gomme di sinistra un pochettino più a sinistra rispetto alla piazzola di competenza. E va bene, ok, il regolamento dice che tu devi partire con le ruote all'interno, va bene. Però poi sconta la penalità durante la safety car e gli vengono combinati altri 10 secondi di penalità perché non le poteva scontare durante la safety car. I colleghi di Sky avevano detto, ecco, in questo caso probabilmente è colpa del direttore di gara all'interno della Aston Martin, che doveva saperlo che non lo poteva fare. Poi la Aston Martin ha fatto ricorso e Alonso, che era arrivato in pista terzo verso la mezzanotte italiana, ha visto accogliere questo ricorso e quindi essere riclassificato terzo e conquistare così il suo decimo, scusate, il suo centesimo podio della carriera. Gli avevo tolto 1-0. Ok, fatto questo riassunto, dimmi tu, Simon, come la vedi la situazione sui commissari di gara, che si continua a chiedere di averli, avere quel gruppo uguale per tutte le gare, per tutta la stagione, ma continuano a esserci queste incongruenze assurde.
Guarda, tra l'altro poi tutta la storia è ancora di più surreale, perché effettivamente la protesta della Mercedes è stata fatta proprio sull'aver scontato la penalità in regime di safety car. Quando poi dopo è stata data la penalità ad Alonso, l'hanno tramutata in hanno messo sulle mani alla macchina i meccanici mentre doveva scontare la penalità. La penalità prevedeva che per 5 secondi nessun meccanico potesse toccare la macchina per anticipare anche di una frazione di secondo il pit stop. Solo che poi dopo l'Aston Martin è riuscita a dimostrare che effettivamente l'appoggiare semplicemente il carrello per alzarla non è effettivamente lavorare sulla macchina. Questi sono i classici, sembrano più i giochi politici che si fanno le case tra di loro per cercare di capire fino a dove possono arrivare nell'interpretazione del regolamento, che è più che altro un voler dare giustizia alla competizione. Poi non so qualcun altro come la può vedere. Per quanto riguarda la direzione di gara, cioè, non dico torniamo a quello che abbiamo sempre detto, però se da un lato l'esagerazione della safety car può essere vista come semplicemente una mancanza di esperienza da parte degli steward del circuito, perché effettivamente è praticamente il terzo Gran Premio che ospitano, quindi non hanno la stessa esperienza che può avere un Monza, uno Spa-Francorchamps o qualsiasi altro circuito europeo. Però poi dopo cadere così nell'interpretazione dei ruoli, quello così, quello così, ma più che altro effettivamente a questo punto diamo potere in mano alle case, dite qua c'è il regolamento, vedete voi come applicarlo, portate voi i vostri commissari, mettiamo anche il VAR volendo se vogliamo e andiamo a verificare tutto. Poi a farne le spese sarebbe stato Alonso in favore di George Russell, penso si sia capito
Per
personalmente
certo.
parlando verso chi vado nelle preferenze di vedere sul podio. Però oggettivamente anche con la penalità e tutto, Nando ha fatto un altro mestiere dimostrando di essere il campione per quel che è. Prima hai menzionato, cioè, avesse anche lui la Red Bull andrebbe molto meglio. Qualcuno ti potrebbe dire, ma ce l'ha la Red Bull, però questa è una battuta di chi effettivamente è uno spettatore casual.
Eh sì, perché si è parlato negli scorsi giorni appunto che la Red Bull, dopo che noi avevamo accennato del discorso Mercedes, anche la Red Bull ha detto che ci hanno copiato la nostra macchina dell'anno scorso. Comunque loro hanno quella del 2023, quindi anche qualora fosse effettivamente vero che avessero copiato quella del 2022, comunque la differenza con la versione vecchia si vede perché anche Aston Martin riesce come Ferrari a stare magari vicina sul giro secco a Red Bull, però poi nel passo gara Aston Martin è la più veloce delle altre, ma non è veloce quanto Red Bull.
Sì. Poi riagganciandoci un attimo al discorso Ferrari, oltre alla probabile mancanza tecnica che sta avendo questa monoposto, può anche esserci, vabbè, l'annoso problema del consumo delle gomme. Che io fossi stato in Leclerc avrei provato una media, però non ricordo bene come variavano, diciamo, i tempi su giro, se avevi la dura o avevi la media, però a quel punto. Tanto se sei in top 10, tentare non nuoce, proviamo la media anziché andare con la hard. Però là potrebbe anche essere sempre il problema della Ferrari nel consumare troppo le gomme, che prima o poi se ne dovrà venire a capo.
Che comunque invece era stato bravo Leclerc che con le soft nel primo stint le aveva consumate poco, tant'è vero che ha cambiato alla pari con Sainz praticamente il giro prima, il giro dopo, adesso non ricordo. E lì c'è stato durante il primo pit stop Ferrari uno dei rari momenti degli ultimi anni in cui la Ferrari ha fatto la strategia corretta perché con l'overcut, con la finta di entrare prima con Sainz, cosa che non è avvenuta. L'Aston Martin aveva fatto rientrare Stroll e con l'overcut, quindi con l'entrata al pit dopo l'avversario, lo spieghiamo per chi non fosse a conoscenza del termine, sia Sainz sia Leclerc erano riusciti a guadagnare la posizione su Stroll, che in quel momento invece li precedeva in gara. Però poi vabbè, poi c'è stata la safety car, sono rientrati gli altri mentre Ferrari aveva già fatto il suo pit stop. E quindi hanno avuto un vantaggio da questo punto di vista. L'unico a rientrare con le medie è stato Lewis Hamilton, che era dietro le Ferrari, però poi avendo una gomma più performante, più veloce, li ha raggiunti e superati entrambi. E onestamente lì poco hanno potuto fare Carlos e Charles. Anzi, mi è rimasto impresso prima dell'uscita di gara di Stroll vedere con quale facilità un pilota come Stroll, a cui facciamo sempre i complimenti per quest'anno, visto che sta guidando dopo una doppia operazione ai polsi e una caviglia slogata. Però sapete che non è il pilota che io amo di più nel circus della Formula 1. Vedere Stroll, che non è Alonso, che non è Verstappen, che non è Lewis Hamilton, con facilità passare su un circuito cittadino, Sainz all'esterno. sverniciare la Ferrari vuol dire che davvero la Ferrari cammina poco.
Sì, Paolo, guarda, oltre ad essere un probabile problema tecnico, in questo momento c'è anche una mancanza di fiducia nei propri mezzi. E non vorrei che questo continuo problema con i risultati che stentano ad arrivare non potesse amplificare ancora di più questo problema di morale e buttare giù definitivamente sia Sainz che Leclerc, più di Sainz, perché Leclerc è, ok, ha fatto secondo, però mi sta preoccupando proprio nell'approccio, che sembra combattivo all'inizio, ma a un certo punto non dico cede mentalmente, però è come se dicesse: ma chi me lo fa fare, tanto comunque non ci arriviamo. E in più, volendo, c'è la questione del mancato rispetto dell'ordine di squadra imposto a Sainz, che poi non è vero, però parecchi l'hanno interpretato come un ordine di squadra, cioè il suo ingegnere gli fa presente che Leclerc potrebbe avere più passo di lui. Sainz risponde: almeno fatelo arrivare in zona DRS, sì, e poi a quel punto lo faccio passare. Però Leclerc non è neanche arrivato in zona DRS di Sainz.
Sì, ora, infatti anch'io ho notato questa cosa, però oggettivamente se non arriva in zona DRS vuol dire che non hai effettivamente il passo migliore del compagno. E sì, siccome non c'è, cioè, siamo inizio mondiale, è vero, non sappiamo come finirà, quindi un punto in più o in meno potrebbe fare la differenza a dicembre o comunque fine novembre, quando terminerà il mondiale 2023. Però questa Ferrari dubito che avrà necessità di quel punto in più o in meno se continuiamo così. Quindi dire a Sainz: fai passare Charles, sì, un secondo e chiudo. Fai passare Charles per nulla quando è stato lui davanti tutto il tempo, cioè, dimmi.
Però
tu,
guarda, quel punto in più probabilmente può essere sì ritenuto inutile nella fattispecie, però ritornando alla questione, moralmente potrebbe fare la differenza. Cioè, quando tu vai a vedere la tua classifica e dici: ah, io sto a 10 e non a 9, capace che ti smuove qualcosa, un po' come l'aver fatto prendere il giro veloce a Verstappen all'ultimo giro per fargli conservare la prima posizione nel campionato. Cioè, non cambia niente alla Red Bull se in questo momento era sì, Perez a 46 e Verstappen a 45, ma meglio avere Verstappen a 46 che Perez a 45, perché Perez con 45 ti va e ti va ancora più forte nelle prossime gare. Verstappen a 45 sotto Perez avrebbe potuto probabilmente cominciare a dire: Perez adesso deve arrivare sempre dietro di me. Poi non so come vogliamo interpretare la persona che è Verstappen, però ti ho detto, se Verstappen di quest'anno è quello che dalla quindicesima è risalito alla seconda posizione, non dico tre curve, però con una a momenti guidava con una mano, ed è un po' difficile guidare quelle monoposto con una mano. Chiudiamo, guardiamoci altro.
Sì, no, infatti purtroppo la stagione di quest'anno sembra indirizzata su questa falsa riga che ha detto Simon, cioè Red Bull che domina. Anzi, io a questo punto non sarei sorpreso se Red Bull riuscisse a vincere tutti i Gran Premi, perché l'unica che ne può approfittare in caso di problematiche al motore, come era successo al cambio a Verstappen nelle qualifiche, è Aston Martin. Anzi, forse solo Alonso, se andiamo a vedere nello specifico. Quindi la vedo dura. Noi comunque siamo arrivati adesso alla fine di questa puntata, che speravamo potesse essere più ricca di contenuti, almeno dal punto di vista Ferrari, anche perché comunque ci sono state, magari proprio in chiusura parliamo del fatto che Vasseur ha commentato le dimissioni di Sanchez attribuendole al fatto che era uno degli uomini più vicini a Binotto, e quindi, essendo stato mandato via Binotto, adesso probabilmente, come Sanchez, anche altri faranno la stessa cosa. Ecco, io dal mio punto di vista non la vedo una mossa da team principal molto promettente, questa qui, nel senso che è come se avesse voluto tirare una linea di demarcazione tra in due, a separare in due il team. Ci sono quelli che erano fedeli a Binotto, ora ci sono gli altri che magari mi seguono, quindi quelli che si sentono toccati dal licenziamento di Binotto, che se ne vadano pure, a me non me ne frega niente.
Cioè, Posso rubare 2 secondi su questa affermazione?
Assolutamente.
Allora, ci sta che nel momento in cui c'è un cambio di gerarchia, il nuovo che subentra possa provare a mettere i suoi uomini di fiducia nelle varie posizioni rilevanti. Ci sta che chi a seguito di cambio di gerarchia possa dire no, me ne vado. Il problema è che non lo fai adesso.
Sì.
Se devi cambiare gli uomini, lo fai durante l'inverno. Se te ne vuoi andare perché non c'è più il capo con cui ti trovavi bene, non te ne vai dopo la prima gara. A me sembra
Esattamente.
più un Valser che sembra dire adesso fatemi vedere chi sta con me, gli altri se ne vadano pure e a quel punto ripartiamo. Però non lo fai adesso. E inoltre sono i classici panni che si dovrebbero lavare in privato.
Esatto, sì, cioè io ho visto, ecco, male sia le dimissioni di Sanchez sia l'esternazione di Vasseur, perché appunto se tu arrivi, sei il nuovo team principale, giustamente vuoi mettere in determinate posizioni uomini che tu ritieni più consoni o comunque di cui hai più fiducia, lo fai prima che cominci il mondiale. Nel caso, determinate parole te le tieni tra le mura del box Ferrari, non le vai ad esternare. Cioè, perlomeno per cercare di mantenere una tranquillità interna, fai anche al limite, per quanto possano essere, qualcuno potrebbe dire false, però delle dichiarazioni di facciata che non pregiudicano ulteriormente quello che sembra essere presente nel team Ferrari, cioè un malumore all'interno della squadra. Cioè, così le alimenti e basta, dopo che dici queste cose qua. Magari cerchi di salvare il salvabile, perché se ci doveva essere fatto una centrifuga dell'organigramma doveva essere fatta, come ha detto Simon, prima che cominciasse il mondiale, visto che comunque Vasseur è stato messo a capo della Ferrari non il 28 di febbraio, ma è stato messo a fine della passata stagione. Quindi il tempo c'era.
Anche perché poi, meramente da un punto di vista di regolamenti, dovesse domani mattina Ferrari bussare alla porta Red Bull e dire vi assumiamo tutti, non potranno entrare nell'organigramma per questa stagione, cioè dal regolamento potranno farlo dalla prossima o eventualmente per scrittura privata tra
Sì.
l'ingegnere e la squadra successivamente ancora perché si vuole evitare del trasloco di know-how tra un team e l'altro, però comunque Sanchez andrà in McLaren.
Sì, almeno così si dice che andrà in McLaren, giustamente in base a quello che hai detto proprio te, Simon, in base a una scrittura privata della Ferrari potrà farlo dopo un determinato periodo di tempo. Onde evitare appunto che ci possa essere una sorta di scopiazzatura dei progetti. Non ne, vabbè, che la McLaren è messa peggio di noi quest'anno,
Sì.
però non è che abbia. Quindi qualcuno può dire, vabbè, copia da Ferrari, comunque sempre meglio, gli va di come stanno andando loro, ma non è che sia tutto sto bell'andare in Ferrari in questo momento, se ci dobbiamo accontentare di quelle che possono essere la settima e l'ottava posizione, e quindi la quarta nel costruttori. Comunque, ci siamo prolungati di qualche minutino, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata. Noi vi diamo appuntamento con Formula One After Race per il terzo Gran Premio, che sarà quello d'Australia. Quindi ci stabiliremo nel nuovissimo continente per la prossima gara. E nella speranza che questa volta il circuito cittadino aiuti le Ferrari e non le distrugga peggio ancora, e vi diamo anche l'appuntamento con la nuova stagione di Forza Azzurri che partirà tra poco, quindi sempre con me e Simon alla conduzione analizzeremo, torneremo ad analizzare la nostra nazionale di calcio che proprio in questa settimana ricomincia le quali, anzi comincia in questo caso le qualificazioni per l'Europeo del 2024, ce la vedremo contro Malta e contro l'Inghilterra. Quindi da Rugantino, alias Daniele Antonio Battaglia e Simon è tutto, ci becchiamo per la prossima puntata o di Formula One After Race o con la prima di Forza Azzurri. Ciao!